Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di alimentazione, in particolare di diciamo una nuova dieta, tra virgolette. Più che una dieta, è un approccio innovativo al dimagrimento e alla salute. Parliamo di cronomorfodieta. E diciamo, come dicevo, un approccio innovativo che unisce la cronobiologia, quindi quelli che sono i ritmi ormonali, quelli metabolici del corpo, gli ormoni, ma anche la morfologia della persona, cioè la sua forma del corpo e quella che è la sua predisposizione poi individuale al dimagrimento, all'ingrassamento, insomma a tutto questo. Si propone di personalizzare quindi un'alimentazione e un'attività fisica in base alle caratteristiche di ciascun individuo. Per parlare di questa cronomorfodieta abbiamo invitato Natasha Russo, che è dietista. Buongiorno Natasha, ben ritrovata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Io lo dico sempre, Natasha, sei estremamente attiva sui social, per cui se qualcuno è curioso può trovarti in Instagram, può trovarti in Facebook sotto il nome Una Dietista per Amica, e quindi tu dai tanti consigli, ci sono proposte dietetiche, tutto gratuito, si possono guardare anche dei divertenti filmati. Allora, diciamo che la base è abbastanza semplice e allo stesso tempo rivoluzionaria, perché non tutti reagiamo allo stesso modo agli stessi cibi. Insomma, anche tra voi pubblico, quante volte vi siete detti: ma com'è possibile? Io vado a mangiare con la mia amica, con il mio collega, mangiamo uguale, io ingrasso e lui è lì così. Perché, Natasha?
Infatti è una tematica che i miei pazienti mi espongono spesso, mi dicono: ma com'è possibile che mangiamo uguale e io ingrasso e lui no? Faccio la dieta, mi impegno, faccio sport, eppure il mio corpo non riesce a cambiare anche se sto mangiando sano, seguo una dieta bilanciata, eccetera. Il messaggio che voglio portarvi oggi è molto importante, ma anche rassicurante, ed è che non è che siete sbagliati voi, che fate bene le cose e non succede niente. Forse è semplicemente sbagliata la dieta, ma dieta vi ricordo che vuol dire stile di vita, no? Non vuol dire solo quello che metti nel piatto. Quindi è sbagliato l'approccio, lo stile di vita che tu hai, perché non tiene conto di come è fatto il tuo corpo. La dieta, che è la dieta che dicevamo del dottor Spattini, l'ha inventata lui, è appunto un approccio molto interessante, perché dà delle risposte alle quali io ho cercato di rispondere per tanti anni come dietista, e unisce appunto la cronobiologia, quindi come funzionano gli ormoni a seconda del momento della giornata, no? Prendo un esempio: il famoso cortisolo è l'ormone dello stress, è più alto al mattino che alla sera, per esempio. L'insulina anche ha dei picchi, eccetera, quindi tiene conto di questa cronobiologia, quindi a seconda delle fasi, tiene conto dell'endocrinologia, quindi di questi ormoni, di come funzionano, tiene conto della forma del corpo, perché sicuramente tutti ci siamo accorti che non siamo fatti nello stesso modo. Facciamo una dieta, ci sono persone che nonostante facciano un sacco di sport hanno magari ancora i fianchi molto larghi, perché è difficile, no, far perdere peso in maniera centrata su un obiettivo. E anche lo stile di vita, che è importantissimo, che diciamo fa parte l'alimentazione, il modo in cui viviamo la vita e anche l'attività fisica.
Certo, poi adesso analizzeremo nel dettaglio ognuno di questi punti. Hai proprio anche portato questo argomento, non se ne parla spesso, anche la tipologia, la forma del fisico di una persona, e si va oltre anche al fatto dove accumula in particolare il grasso, perché e dove fa più fatica anche a togliere questi accumuli. Abbiamo parlato anche con chi si è occupato di armocromia, per esempio, no? Di come bisogna imparare a vestirsi per mascherare i propri difetti, però vengono date queste tipologie di persona: la persona pera, mela, quella triangolo, eccetera. Bisogna anche essere capaci di individuare qual è la propria tipologia e capire il perché anche. Siamo così, in parte costituzione, in parte sono anche gli ormoni. Allora, io ricordo subito i nostri numeri di telefono, se volete scriverci inviarci come sempre un messaggino WhatsApp, il numero è lo 076 321 11 13. Se invece volete chiamare, approfittare della presenza di Natasha Russo per parlare con lei, farle delle domande, digitate lo 0848 030808. Quindi Natasha, sicuramente un modo diverso di guardare al dimagrimento, e soprattutto tu lo ripeti sempre, dieta non vuol dire periodo della vita, dieta vuol dire stile di vita.
Esattamente, proprio questo è il punto importante, non è l'alimentazione che fa tutto, ma è un po' tutto l'insieme, ma dello stile di vita fa parte anche il come dormi, il come reagisci agli stimoli, il come te la prendi quando ti arrabbi, no? Tutti questi fanno salire poi determinati ormoni che poi magari ti fanno, facciamo un esempio pratico, no? Una persona magari con il cortisolo alto tendenzialmente ha sempre più fame, perché ha tendenzialmente la glicemia più alta, no? Perché il cortisolo è un ormone che fa salire la glicemia, quindi le glicemie alte vuol dire che questa persona avrà magari fame tutto il giorno, quindi lo stile di vita per questa persona, ma poi ne parleremo approfonditamente, sarà quella di calmare un po' questo cortisolo che rimane sempre alto con determinati alimenti da una parte, integratori dall'altra, e il giusto esercizio fisico che faccia abbassare il cortisolo, ad esempio non so, lo yoga, la meditazione. Quindi è veramente un approccio molto intelligente da una parte, diventa più personalizzato e anche più umano, no? Perché ho tanti pazienti che mi dicono: ah, io faccio la dieta ma il sedere per esempio non diminuisce mai, proviamo magari a cambiare i nutrienti all'interno dei pasti, proviamo a mettere un'attività fisica diversa, e questa è la risposta che cerca di dare questo approccio nuovo.
Mm-hmm. Quindi la cronomorfodieta, ripetiamo, si chiama così, si basa anche un po' su una domanda semplice, e la domanda è: il nostro corpo reagisce allo stesso modo agli stessi cibi?
La risposta è no, nel senso che bisogna considerare degli elementi che sono fondamentali per rispondere a questa domanda. Allora, la prima parte è la crono, quindi il quando mangi. Il quando mangi, allora facciamo l'esempio di prima. Allora, immaginiamo il nostro corpo che funzioni come un'orchestra, e gli ormoni, che sono queste sostanze, questi trasmettitori che abbiamo nel corpo, suonano strumenti diversi durante la giornata. Quindi è un'orchestra il corpo, e ogni ormone è uno strumento che però suona, ce n'è uno che suona più al mattino, uno che suona più alla sera, no? E quindi a seconda di come suonano questi ormoni nell'orchestra del corpo abbiamo determinate risposte. Ad esempio, al mattino tendenzialmente abbiamo il cortisolo più alto. Per quale motivo? Perché il cortisolo è quello che ci consente di avere energia subito, ed è quello che, per dire, ci fa schizzare fuori dal letto e iniziare la giornata. Quindi è proprio un ormone che ci serve, non è che il cortisolo per forza è cattivo, anzi, non avere il cortisolo alto al mattino ci fa magari rimanere nel letto, non riusciamo ad alzarci, no? E quindi è importante che suoni il cortisolo al momento giusto. Alla sera, viceversa, deve suonare, come nell'orchestra del corpo, l'ormone della crescita. Perché l'ormone della crescita ha un ruolo di rigenerazione e di riparazione del corpo, quindi se io mangio determinati alimenti promuovo questo ormone della crescita, quindi promuovo la riparazione e la rigenerazione del corpo. Quindi è estremamente importante il quando, anche per capire quello che io voglio ottenere. Quindi la prima risposta è che mangiare le stesse cose alle 8 del mattino o alle 9 di sera non è la stessa cosa, ma questo dipende anche molto da come siamo fatti noi.
Mm-hmm. Bruna ci chiede immediatamente, ci scrive, dice: lo sappiamo tutti, adesso le persone sono state caratterizzate in due gruppi, le famose allodole e i famosi gufi. Quindi anche i gufi hanno al mattino il cortisolo per poter schizzare immediatamente dal letto, come stava dicendo lei?
Allora, l'approccio della cronomorfodieta in realtà li divide in quattro categorie. Gufi e allodole sono quelli che sono più predisposti a andare a letto tardi rispettivamente alzarsi presto. Io al momento non ho sotto mano le statistiche per poter rispondere a questa domanda, però deducendolo potrebbe essere che effettivamente quelli che alla mattina fanno fatica ad alzarsi magari potrebbero avere tendenzialmente un cortisolo più basso. Per saperlo c'è un test sulla saliva eccessiva delle 24 ore di questo cortisolo, dove praticamente a scadenza regolare si misura il cortisolo nella saliva ora o dopo un tot di tempo per vedere effettivamente quando ci sono degli innalzamenti di questo cortisolo. Perché è anche vero che può capitare, e questo capita magari alle persone che non riescono a dormire bene di notte, che i picchi di cortisolo, invece che averli alla mattina presto e ci fanno schizzare fuori dal letto, noi ce li abbiamo alle 10 di sera e non riusciamo a dormire. Quindi questo genere di test è interessante fare anche per capire un po' perché quella persona non riesce a prendere sonno. Ci sono delle persone che magari hanno dei picchi di cortisolo alle 3 del mattino. Quindi alle 3 del mattino sono svegli come grilli, non riescono più ad addormentarsi, mentre il cortisolo dovrebbe partire, diciamo, alto verso le 7, quindi è un po' troppo presto, quindi anche lì da regolare un attimo.
Ma dipende dal suo fisico, dal suo metabolismo o da quello che ha mangiato nell'arco della giornata, se ha questo picco durante la notte?
Allora, sicuramente il cortisolo è un ormone che risponde allo stress. Quindi potrei rispondere dicendo, perché poi bisogna vedere caso per caso, bisognerebbe vedere effettivamente com'è lo stile di vita di questa persona, magari è iperstressata e quindi non è una causa alimentare ma una causa proprio di come vive. Quindi non posso proprio rispondere.
E ci chiedono subito informazione su questo test. Si può fare da soli, comprando qualcosa in farmacia, bisogna farlo dal medico?
Se si va dal medico sicuramente meglio, cioè...
Perché dicevi strisce,
sì, ma penso che non si possano trovare in farmacia, o forse si trovano, ma io andrei dal medico a chiedere. Si fa anche un test sul sangue del cortisolo, però siccome varia tantissimo durante la giornata, ora dopo ora, magari io lo faccio al mattino il prelievo, però magari ho questo picco di cui parlavamo prima di cortisolo, magari alle 6 di sera, che mi impedisce di dormire, magari avendo fatto l'esame al mattino presto io non lo vedo.
Ci scrivono: io la mattina sono sempre stanca, mentre la sera ho molta energia. Sono fatta al contrario? Vuol dire che dovrei avere una dieta diversa dagli altri?
Questo sicuramente. Siamo tutti fatti diversi dagli altri, quindi siamo tutti diversi. Questa è la prima risposta. La seconda è che si potrebbe vedere di modificare, di modulare la dieta in modo da promuovere il sonno di queste persone che magari di notte non riescono a dormire. Però mi piace tenerlo per dopo perché sì, è l'argomento proprio dei morfotipi questo.
E appunto, e poi ci chiedono, leggo subito le domande degli ascoltatori così poi dopo cambiamo, si fa per dire, il tema. Si può modificare il livello di cortisolo con l'alimentazione?
Sì, era la domanda che aveva fatto anche la signora precedente. Posso tenere la risposta per dopo, che abbiamo appunto di un attimo la discussione sui morfotipi. Comunque sì, si può.
Ci chiedono anche se vale nei bambini. Cioè, un bambino piccolo, nello specifico 3 anni, che fa fatica ad addormentarsi, può anche lui avere livelli di cortisolo alti?
Questo non lo so, bisognerebbe vedere con il pediatra, non lo so.
Buongiorno, ho i picchi di cortisolo di notte, cosa faccio? Quali sono i rimedi? Sono anni che dormo male, mangio sano la sera, leggero, sono pensionata, non sono stressata, eppure...
Allora sì, la signora, ne parliamo dopo, è la stessa risposta che volevo dare più tardi, allora la anticipo. Sì, è possibile diminuire i livelli di cortisolo, attenzione, rullo di tamburi, mangiando dei carboidrati alla sera, in modo da conciliare il sonno. Magari la signora che appunto sta scrivendo mangio leggero, mangia troppo leggero, mangia troppe proteine, evita i carboidrati perché pensa che sono pesanti, in realtà è proprio il carboidrato che dovrebbe mangiare perché promuove un picco di insulina e quindi fa venire sonno, mentre le proteine promuovono la riparazione, quindi l'ormone della crescita. Quindi magari sarebbe solo da provare come test mangiare una piccola quota di carboidrati alla sera e vedere se già solo così cambia il sonno.
Rullo di tamburi, l'hai detto tu, perché per una vita ci hanno detto colazione da re, pranzo da regina e cena da povero. E tra questi modi di dire si intende anche proprio la ricchezza dei carboidrati, e dicevano se dovete proprio mangiarli, mangiateli a mezzogiorno. Non è la prima volta che si discute su questo, stanno un po' cambiando le idee, perché scientificamente è stato provato che non è proprio così.
Esattamente, e qua io arriverei alla seconda parte della dieta, che è quella quella della morfo, cioè della forma che ha il tuo corpo. La forma del nostro corpo non è casuale, ma è il risultato di un assetto ormonale, uno diverso dall'altro. Siamo fatti tutti diversi perché gli ormoni che abbiamo sono tutti uguali, ma in percentuali diverse. Ricordatevi la storia dell'orchestra, no? Ogni ormone è uno strumento, tutti abbiamo la stessa orchestra con gli stessi strumenti, ma il mio magari suona più forte, il tuo suona meno, quindi è molto molto variabile il risultato che ne deriva. Quindi dove si accumula il grasso dice moltissimo della persona. Dice moltissimo, diciamo, dal punto di vista ormonale, no?
È quello che dicevamo in apertura, che ognuno di noi ha una certa forma, pera, mela, triangolo, ecco, ognuno poi sa come è fatto.
Esattamente, poi la correlazione con la consulenza d'immagine, con l'armocromia è bellissima, perché ci ritroviamo, non so, per esempio la forma pera che deve vestirsi in un certo modo per bilanciare la parte del corpo che è più larga rispetto alle spalle più strette, e questo tipo di approccio alimentare è, diciamo, complementare, no? È veramente molto bello.
E quindi dove sono gli accumuli di grasso dice molto di te.
Esattamente. E poi, appunto, la dieta, ricordiamolo, è cosa, come mangi e lo stile di vita. Quindi non esistono i cibi giusti o quelli sbagliati, ma ci sono gli alimenti giusti o sbagliati a seconda del momento della giornata in cui li mangi. Per far suonare, ripeto ancora, l'orchestra, diciamo, nel modo più corretto possibile.
Allo stesso tempo, però, quello che viene detto dal tuo corpo, quindi come lavora il tuo metabolismo, come lavorano i tuoi ormoni, eccetera, quello è, non si può trasformare il proprio fisico.
Non si può trasformare, ma si può modulare, si può sempre migliorare, si può sempre bilanciare, no? Si possono correggere le mancanze e abbassare gli eccessi. Quindi chiaramente se io ho una forma pera non avrò mai una forma con le spalle larghe, anche se faccio chissà quanta palestra, però sicuramente si può bilanciare. Si può cercare di diminuire il grasso sui fianchi con determinati anche integratori, piuttosto che esercizi, piuttosto che il tipo di esercizio all'ora giusta, la frequenza settimanale giusta dell'esercizio. È veramente uno studio molto complesso, però diciamo il fatto interessante è che finalmente si può migliorare.
Quindi importante, come dicevi, quando mangi, che forma ha il tuo corpo, però a questo punto evidentemente anche cosa e come mangi.
Esattamente, sì.
Allora, ci scrivono: buongiorno, io saranno mesi che ho problemi di sonno e dormire regolarmente tutta la notte è davvero difficile. Cosa che è rilevata anche dal famigerato orologio smart, addirittura mi sono addormentato subito dopo qualche ora e sono già sveglio. Quindi sarei curioso di fare il test, eventualmente, appunto, come si fa a ristabilire il cortisolo?
Allora, per rispondere brevemente, allora, prima di tutto bisogna vedere quando c'è questo picco di cortisolo, no? Come dicevo prima, può essere che alle 3 del mattino è altissimo, quindi magari il signore alle 3 del mattino è super sveglio, non riesce più a addormentarsi, quindi è l'orologio biologico che un pochettino si è guastato, tra virgolette. C'è l'ormone antagonista del cortisolo, che è la famosa melatonina, di cui ne parliamo perché è contenuta anche un integratore oltre che un ormone, no? Si può prendere anche nei supermercati, eccetera. Ed è l'ormone che invece ci fa venire sonno la sera. Allora, per rispondere a questo signore, uno dei fatti più importanti è quello di evitare le luci blu alla sera. La luce blu è quella degli schermi del cellulare, del televisore, eccetera, ed è una luce che quando arriva nell'occhio ci tiene svegli e quindi promuove la produzione di cortisolo. Viceversa, le luci rosse, dopo vi spiego anche il perché, le luci rosse promuovono la produzione di melatonina e quindi promuovono il sonno. Quindi, banalmente, per rispondere al signore, oltre che mangiare un pochino di carboidrati alla sera che magari promuovono il sonno, un'altra idea potrebbe essere quella di spegnere tutti gli schermi, non stare davanti al computer, alla televisione dopo le 6 di sera, 7 di sera. Ed esistono in commercio dei bellissimi occhiali con le lenti rosse da mettere su alla sera per un paio d'ore per abbassare il cortisolo. Tanto è vero che tanti occhiali da vista hanno le famose lenti antiluce blu. E vi siete mai chiesti perché? perché la luce blu è una luce molto stimolante, quindi avere continuamente queste luci blu, questi schermi, tengono il cervello sveglio e il cortisolo alto, quindi cambiarle. Ci sono anche le impostazioni sul computer di mettere le luci più gialle, no? Perché queste rilassano molto di più e non fanno salire il cortisolo. Io ho gli occhiali con le lenti rosse che metto per 2 ore alla sera se sono veramente stressata. Vedo il mondo tutto rosso, però mi rilassano. Ma c'è un motivo per questo, perché la luce rossa rilassa. Se pensate al colore del tramonto, del sole che scende, che colore è? È arancione, rosso. Quindi il mio cervello registra l'arancione e il rosso come la fine della giornata e l'inizio della produzione della melatonina. È banale, ma funziona. Quindi niente schermi, luci rosse e un po' di carboidrati, magari un po' di magnesio e una tisana, magari questo signore potrebbe migliorare un attimo il sonno.
Mm-hmm. C'è un'ascoltatrice che ci dice, appunto, io da sempre con mia sorella che abita lontano faccio una chiamata serale in videochiamata, e adesso da qualche mese che io la vedo indossare questi buffi occhiali rossi e lei mi dice appunto che li indossa per diverse ore e che funzionano benissimo.
Esattamente, sono quelli, si trovano in tutti i negozi, più sono rosse più sono rilassanti.
Mm-hmm. Ma quindi si staranno chiedendo a casa, li indosso e poi faccio tutte le normali attività,
esatto,
anche se non si dovrebbe guardare la televisione, leggere, tutto.
Certo, si tengono su gli occhiali rossi e si guarda la serie TV con gli occhiali rossi.
Ci ascoltiamo i Tech Debt, poi leggo i numerosi messaggi che stanno arrivando. E noi torniamo alla consulenza, nostra ospite oggi Natasha Russo, dietista. Stiamo parlando di un nuovo approccio innovativo al dimagrimento, alla salute, si chiama cronomorfodieta. Unisce la cronobiologia, quindi i ritmi ormonali e quelli metabolici del corpo, gli ormoni, e anche la morfologia, quindi la forma del corpo e la predisposizione individuale. Si propone, tenendo conto di tutti questi aspetti, poi un'alimentazione e anche un'attività fisica individuale basata proprio sulle proprie caratteristiche. Allora Natasha, stanno arrivando molte domande. Alan ci dice: buongiorno, ma quindi la correzione di uno squilibrio ormonale può essere veramente corretta solo con un comportamento alimentare adeguato? Sarebbe assai complesso e complicato, no? Si potrebbe quindi escludere anche un ricorso alla farmaceutica?
No, non può essere corretto solo con l'alimentazione, e veramente dipende dal tipo di squilibrio ormonale. Facciamo un esempio: se io ho la tiroide che non funziona, io posso integrare, fare, mangiare bene, eccetera, però se la mia tiroide non funziona devo ricorrere per forza al farmaco, cioè devo mettere l'ormone tiroideo che non funziona. Oppure se io sono diabetico, ho bisogno dell'insulina, posso sicuramente con l'alimentazione, e questo è interessante, ridurre le dosi di insulina che mi devo iniettare, però non posso non farlo, perché per esempio se ho il diabete di tipo 1 l'insulina mi serve, però l'alimentazione sicuramente può modificare la quantità di insulina che io metto, questo sicuramente, ma se ci sono delle patologie o delle condizioni che richiedono dall'esterno il farmaco o l'ormone sostitutivo, questo assolutamente sì, l'alimentazione modifica, modula, ma quando le carenze sono piccole.
Mm-hmm. Ha colpito molto la tua spiegazione sul cortisolo che potrebbe innalzarsi durante la notte già, e quindi questo cortisolo che ci serve al mattino per darci la carica comincia ad agire in momenti un po' sbagliati. E un ascoltatore ci dice: io non ho difficoltà ad addormentarmi, però mi sveglio troppo presto e non riesco più ad addormentarmi. Quindi
è lui. Allora ripetiamo per chi magari si sta sintonizzando ora: quindi se ci sono questi risvegli troppo presto, si può allora innanzitutto provare a spegnere tutti gli schermi. E anche ho dimenticato di dire un altro fatto essenziale: non fare attività sportiva aerobica alla sera troppo tardi. Mi spiego, molti di noi lavorano, quindi magari vanno in palestra tardi, fanno magari anche un lavoro troppo, diciamo, adrenalinico, no? Troppo che ci sveglia. Anche questo non va troppo bene alla sera prima di dormire. Poi magari arriviamo a casa, non abbiamo fame, mangiamo solo proteine e insalata. Proteine e insalata la sera dopo l'attività aerobica ci tengono sveglissimi. O magari ci addormentiamo perché stramazziamo sul divano, ma poi alle 2 alle 3 del mattino siamo svegli perché il cortisolo cortisolo è già altissimo, quindi anche questo, magari spostare il momento dell'allenamento in un altro momento della giornata, più verso al mattino o al primo pomeriggio, inserire un po' di carboidrati alla sera perché promuovono il sonno, una buona dose di magnesio, meglio bisglicinato così non abbiamo effetti gastrointestinali, perché molti con il magnesio stanno male, molti l'hanno bisogno come diciamo lassativo, ma è meglio il bisglicinato perché sennò dà disturbi allo stomaco, una bella tisana, le luci rosse, potete accendere anche una lampada di sale in camera da letto piuttosto che mettervi le lenti rosse, eccetera, e assolutamente mettete gli schermi in modalità antiluce blu. Sia il computer sia il cellulare hanno questa possibilità, si può fare lo schermo nero anche o fare il filtro, in modo che comunque l'occhio non comunichi diciamo al cervello di produrre troppo cortisolo. Potrebbero essere già i primi tentativi da fare, ecco.
Io ricordo proprio, siccome prima per chi si fosse sintonizzato da poco avevi detto rullo di tamburi, ci hanno sempre detto evitate i carboidrati la sera, invece no, al contrario, adesso le evidenze scientifiche dicono che i carboidrati fanno bene la sera, non per niente. Ricordo un'altra volta avevi detto quante volte se li prediligiamo nel pasto a mezzogiorno, poi rientriamo al lavoro ed ecco che ci viene l'abbiocco totale, andremo a letto anziché lavorare.
Esattamente, però qua aggiungiamo sempre il concetto fondamentale che è la dose che fa il veleno. Ora, dire potete mangiare i carboidrati la sera non vuol dire farsi 450 grammi di pasta per poi andare a dormire, dipende sempre dalla quantità e da quello che voglio ottenere. Sicuramente se mangio 450 grammi di pasta dormo benissimo, però magari poi dopo non riesco a dimagrire, ecco.
Ecco, quindi se carboidrato deve essere meglio la sera, diciamo così.
E nelle quantità giuste.
Doris, invece, a proposito di attività serale, schermi, insomma di rilassare la mente, ci dice io la sera... quando faccio fatica ad addormentarmi a letto, accendo di nuovo la TV e poi mi addormento in un colpo, un vero sonnifero. Ma quindi come mai?
Quella è la noia. E direi la noia, anche a me la tele fa dormire.
Ci scrivono, io ho già gli occhiali con le lenti arancioni, mi hanno detto però di non utilizzarli di giorno perché l'effetto è controproducente e addirittura non si dormirebbe più, me lo conferma?
Esattamente, come dicevo prima, vanno utilizzati alla sera, perché vi ricordo che le lenti arancioni e rosse ricordano al nostro cervello, agli occhi eccetera, il tramonto, e il tramonto non è alle 2 del pomeriggio, il tramonto è, dipende dai tempi, però è 6, alle 7, alle 8 di sera, quindi vanno indossate diciamo così un paio di ore prima di quello che io calcolo il mio orario in cui vado a dormire. E anche su questo vorrei spendere due parole, no? L'orario in cui si va a dormire è estremamente importante. Diciamo che nella medicina anti-aging adesso si insiste tantissimo nel quante ore di sonno per ricaricare il cervello eccetera. Quello che c'è da sapere, che è molto importante, che le ghiandole surrenali, di cui il cortisolo è protagonista perché viene secreto dalle ghiandole surrenali, si ricaricano verso mezzanotte, le 3 del mattino. Quindi le persone che vanno a dormire troppo tardi non danno la possibilità alle ghiandole surrenali di ricaricarsi, quindi anche lì ci sono dei problemi che poi si accumulano, quindi andare a dormire anche non troppo tardi potrebbe essere un altro di quelle strategie per promuovere il corretto sonno.
Un'ascoltatrice ci manda un bellissimo emoji di una scimmietta che si mette le mani sugli occhi e dice oh mio Dio, una vita che mi dicono di non mangiare carboidrati la sera, io saranno 20 anni che appunto la sera non ne mangio, grazie mille, proverò subito da stasera.
Ma la signora ha problemi di insonnia?
No, appunto, probabilmente per mantenere il peso.
Ah, ok. Però appunto noi stavamo parlando per la questione del dormire.
Invece Kate si firma, ci scrive buon pomeriggio. La mia nonna è morta a 101 anni, beveva sempre un bicchiere di buon Merlot e un pezzo di pane e formaggio. Non era grassa per niente. Queste sono appunto le vecchie abitudini che si diceva una volta.
Sì, ci sono anche persone che sono arrivate a 94 anni fumando 3 pacchetti di sigarette e bevendo 1 litro di vino, e però dipende sempre dalla nostra genetica.
Poi, sempre a proposito degli occhiali rossi, ci dicono interessante, però ecco, io già devo indossare gli occhiali da vista, come faccio? Li indosso sopra?
Esattamente, io faccio così.
Poi, come interpretare quando sugli alimenti c'è scritto 0 grassi? Non c'entra con l'argomento di oggi, però
è un po' off topic, però
e lei, no, sottoaggiunge, scusate, pensavo in relazione al cortisolo.
I grassi in relazione al cortisolo? Non c'è una correlazione, no. Magari la signora non è che si è confusa con il colesterolo, perché magari la signora ha confuso cortisolo con colesterolo e allora ha fatto questa correlazione con i grassi. Diciamo questa cosa: il colesterolo è un tipo di grasso e può essere scritto nella tabella dell'alimento contenuto di grassi di cui colesterolo, però il colesterolo è un grasso, il cortisolo è un ormone chiamato ormone dello stress, ma non è solo per lo stress. Quindi magari la signora non ha capito bene che stiamo parlando di un'altra cosa.
Ci scrivono anche: a me aiuta a dormire una tazza di latte caldo con cereali senza zuccheri, e chiede: è un caso?
Sono carboidrati. Il latte contiene il lattosio, che è uno zucchero ed è un carboidrato. I cereali sono carboidrati perché contengono amidi, poi alla fine vengono smontati in glucosio, e quindi è una bella dose di zucchero che promuove un bel picco di insulina e fa venire sonno. Banalmente anche una banana potrebbe bastare.
E invece, al contrario, qualcuno dice: io da sempre, se mangio uno yogurt, poi mi ritrovo con un gran sonno e non so perché. Potrebbe essere un'intolleranza, magari, ci chiede.
Se mangio lo yogurt alla sera, beh, un po' di zuccheri lo yogurt li contiene, quindi potrebbe essere che può favorire il sonno.
Però... ecco, allora vediamo di spiegare un po' gli ormoni in fretta, così una piccola lezione di endocrinologia veloce.
Ma proprio veloce, perché appunto forse la signora di prima veramente ha confuso il cortisolo col colesterolo, quindi è importante secondo me dirlo. Allora, gli ormoni sono delle sostanze che sono dei trasmettitori del corpo e dovete immaginarli come delle manopole, cioè di avere una centralina con tutti questi tasti che si girano, e ognuno di questi tasti che si girano è un tipo di ormone, no? Quindi se io giro il tasto dell'insulina decido se usare o accumulare energia, quindi soprattutto dei carboidrati. Quindi l'insulina è la manopola che decide se sprecare o non sprecare l'energia che io mangio. Il cortisolo è l'ormone dello stress, e anche questo dipende: se è molto girato, molto alto, lo stress è molto alto; se il cortisolo è molto basso, anche questo non va bene, averlo troppo basso, perché una persona poi si sente sempre fiacca, che non riesce a reagire. Quindi anche questa manopola deve essere sempre più o meno sulla metà. C'è l'ormone della crescita, ce ne sono tanti altri, però questi sono quelli più importanti. C'è l'ormone della crescita, conosciuto anche come GH, che è quello, è la manopola che, diciamo, brucia il grasso mentre dormiamo, e questa manopola è interessante che sia girata verso l'alto, no? In modo che se vogliamo dimagrire deve essere girata su. E poi c'è la tiroide, che è la manopola che diciamo accelera o rallenta il metabolismo. Tanto è vero che le persone che hanno la tiroide che lavora molto sono più magre, più nervose, eccetera, e hanno problemi. Quelle per cui lavora poco hanno il problema inverso, hanno sempre freddo, ingrassano guardando il cibo, eccetera, eccetera. Quindi immaginiamo, no, queste manopole in questa centralina. Se la manopola è troppo alta o troppo bassa, il corpo si difende, il corpo rallenta o il corpo accumula. Quindi non è colpa della forza di volontà, ma è, diciamo, una questione di equilibrio di queste manopole, che, ripetiamo, con l'alimentazione si può un pochino modulare, però se la carenza è grave, qua si entra nella patologia e sicuramente l'alimentazione non è sufficiente.
Quindi diciamo che la cosa innovativa di questa dieta, ripeto, si chiama cronomorfodieta, è che tenendo conto di tutti questi aspetti si cerca di in qualche modo riequilibrarli, girare le manopole nella direzione giusta. Altrimenti tu mi hai fatto una metafora, a un certo punto mi hai detto fare dieta con gli ormoni in disordine è un po' come remare controcorrente.
Esattamente, perché io magari insisto in un determinato comportamento mangiando in un determinato modo, quando magari andrebbe appunto l'esempio del cortisolo di prima, no? È inutile che io dico voglio dimagrire e non mangio carboidrati alla sera, quando magari in quel caso lì col cortisolo alto ti servirebbero i carboidrati perché ti farebbero riposare meglio. Quindi è veramente da valutare con ogni persona il suo stile di vita, dove mette l'attività fisica, no? Vai in palestra che ora? Alle 9 di sera, non va bene se hai tendenzialmente il cortisolo alto. Quindi sono tutte da valutare questi aspetti.
Ci ascoltiamo Lucio Dalla, Attenti al Lupo, e poi vediamo di spiegare bene i quattro diversi somatotipi. E noi torniamo in studio con Natasha Russo, dietista. Oggi stiamo parlando della cronomorfodieta. Allora, abbiamo promesso, Natasha, di parlare proprio dei quattro somatotipi.
Esattamente, questa è la parte più divertente e magari potremmo invitare gli ascoltatori ad ascoltarsi e riconoscersi magari in uno di questi morfotipi. È chiaro che è difficile che sia così netta la differenza, no, nella popolazione, però magari c'è una predisposizione verso un somatotipo rispetto a un altro ed è interessante. Allora, il primo di cui volevo parlare, è un nome difficilissimo, è iperlipogenetico. Che cosa significa iperlipogenetico? Che per genetica aumenta tanto il lipo, quindi il grasso. È un tipo stressato che ingrassa tantissimo nella parte centrale, che di solito queste persone hanno appunto la pancia, sulla schiena e sulle braccia depositi di grasso, hanno spesso magari la pancia dura e gonfia, che se uno si sdraia magari rimane ancora tipo collinetta, soffre spesso di fame nervosa, ingrassa nei periodi stressanti, e questo è un po' il fisico a mela, no? Insomma, che ha le gambe magari magre, non ha neanche la cellulite sulle gambe, e sono spesso pazienti che mi dicono io non mangio tanto ma ingrasso lo stesso. E l'ormone protagonista di queste persone è il cortisolo, di cui abbiamo parlato prima. È come se il corpo fosse sempre in modalità di emergenza, no? Sempre dover correre, dover stressare, eccetera. Ci sono, diciamo, dell'attività fisica ideale, oltre che alla dieta, ma il discorso dietetico è molto complesso, però diciamo magari per gli ascoltatori l'attività fisica ideale per queste persone che accumulano grasso centrale è la camminata veloce, quindi è fattibile a costo zero, il nuoto fa molto bene, e poi le attività che rilassano, tipo il pilates, lo yoga, la meditazione, perché appunto abbassano il famoso cortisolo. Eviterei per questi gruppi quello di andare a fare la lezione di aerobica di step alle 7 di sera, perché questo innalza ulteriormente l'ormone dello stress. Eviterei anche quegli allenamenti tipo gli HIIT, questi high intensity interval training, che sono troppo intensi, stressano tantissimo persone che già di loro sono sotto pressione. Quindi, come diciamo divertente autotest per gli ascoltatori, potrebbe essere da chiedersi se si ingrassa soprattutto quando si è sotto pressione, se la pancia è il loro punto critico e se la sera magari queste persone hanno voglia di dolci. Queste sono un po' queste tre cose, no? Quindi se noi rispondiamo positivamente a queste tre domande, magari potremmo essere il tipo iperlipogenetico, quindi il tipo a mela, detto anche androide. Quindi ecco, questo potrebbe essere la prima suddivisione.
Ecco, qualcuno ci scrive subito, ma dite che appunto si tende ad ingrassare quando si è sotto stress. In realtà tante persone invece dimagriscono. Quando sono sotto stress gli si inibisce la fame, non mangiano più, gli si blocca lo stomaco.
Certo, ma questo non è il tipo di cui stiamo parlando, questo è l'iperlipogenetico, che è quello che accumula grasso. quello di cui parla la signora potrebbe essere un altro tipo. Infatti, perché l'abbiamo premessa prima, non siamo tutti uguali. Mm-hmm. Quindi allo stress non rispondiamo tutti nello stesso modo, se no veramente sarebbe noioso. C'è quello che ingrassa, quello che dimagrisce, quello che si consuma dal nervoso, quello che non mangia più, quello che mangia troppo. Quindi siamo tutti diversi. Quindi per questo motivo questo approccio è interessante, perché ci dà più umanità, ci rende diversi, e la diversità è la cosa bella.
Quindi questa è la famosa mela, come stavi dicendo.
Esattamente, questa è la famosa mela. Il secondo si chiama ipolipolitico. Allora, la definizione ipolipolitico, ipo vuol dire meno, lipolisi vuol dire quando si bruciano i grassi. Quindi l'ipolipolitico è colui che fa fatica a bruciare i grassi. Dove? Allora, il tipo a pera, quindi il tipo che fa fatica a smaltire il grasso nei fianchi e nelle cosce e diciamo nei glutei anche. Poi presenta di solito una cellulite molto resistente, a differenza del corpo a mela, no? Che magari ha delle belle gambe magre ma ha il grasso diciamo addominale. Il secondo tipo a pera magari sopra più magro ma ha tanta cellulite, ha tantissima ritenzione di liquidi, che migliora però con il movimento, e queste persone magari vanno in palestra, fanno diete, dimagriscono ancora ulteriormente sopra, dove non ne avevano bisogno, ma la parte sotto rimane super resistente. C'è anche tutta una questione del perché ci sono dei recettori che non vengono attivati per la lipolisi, quindi sono proprio super resistenti a essere bruciati. Purtroppo c'è da dire che è un po' come avere un motore che parte bene ma poi rallenta. Queste persone sono molto difficili da far dimagrire, anche perché appunto con la dieta sbagliata, tra virgolette, col movimento sbagliato, dimagriscono ancora di più sopra, dove non ne hanno bisogno, e la parte sotto rimane invariata. Ed è anche difficile poi da motivare un paziente che mi dice: caspita, però il jeans non riesco a metterlo perché comunque la cellulite rimane, la ritenzione rimane. Quindi quello che si può dire magari come allenamento per queste persone, oltre che all'alimentazione, è fare un allenamento più magari con dei pesi e di circuito, no, invece che magari ammazzarsi di aerobica che non serve a niente. E le domande da farsi per capire se si appartiene a questo gruppo sono: se le gambe sono il tuo problema, quindi la cellulite, magari sono anche persone che fanno un sacco di diete low carb, chetogeniche, ma non servono molto perché non riescono a risolvere il problema, e chiedersi se al mattino si sentono meglio piuttosto che alla sera, no? Per vedere un po', di capire a che livello siamo con gli ormoni, perché questi soggetti a pera sono dominati dalla tiroide e dagli estrogeni, spesso hanno troppi ormoni femminili, e quindi diciamo bilanciare con l'alimentazione tiroide ed estrogeni, sempre che non siano patologiche le mancanze, potrebbe aiutare a migliorare la situazione.
Mm-hmm. Abbiamo detto che sono quattro i tipi, quindi c'è anche quello che chiamate misto, che ha sia sopra che sotto il problema, no? Il grasso è localizzato un po' ovunque.
Esatto, si chiama ipermisto. Sono un po' fortunati perché di solito molti atleti appartengono a questa categoria, che sono persone che quando ingrassano, ingrassano un po' ovunque. Hanno spesso fame improvvisa, energie altalenanti, a volte sono super in forma, a volte sono molto stanchi, sono un po' dominati dall'insulina perché hanno spesso questa fame che devono mangiare, sono spesso persone di buona forchetta, insomma, che mangiano e ingrassano però in maniera distribuita. E queste persone magari hanno fame a orari strani, il peso altalenante, un po' sale, un po' scende, non si capisce perché, e sono spesso confusi con quello che devono mangiare, non sanno bene quale tipo di alimentazione seguire. Anche qua l'attività fisica ideale per questi soggetti, dico, spesso gli atleti sono degli ipermisti, perché sono quelli che quando vanno in palestra i risultati li vedi subito, mettono subito il muscolo, li vedi già belli tonici dopo pochi mesi, no? Danno tanta soddisfazione, e diciamo l'alternanza importante è che facciano sia cardio sia forza, che sia costante e che non sia neanche troppo intenso, perché questi appunto mettono muscoli molto facilmente.
Mm-hmm. Sì. E loro come fanno? Quali domande dovrebbero farsi, che dicevi prima, anche per gli altri tipi?
Allora, appunto, se hanno fame a orari strani, perché dicevo questi a volte soffrono di fame improvvisa a orari strani, il peso sale o scende improvvisamente e se spesso appunto non sanno bene che tipo di alimentazione seguire, sono spesso confusi, no? Non hanno una propensione particolare per un certo alimento, ma sono un po' confusi, non sanno bene come mangiare.
E poi c'è l'ultimo tipo.
L'ultimo tipo si chiama ipomisto, è quello che ha il metabolismo più lento di tutti. Sono quelli che magari accumulano peso lentamente ma costantemente. Ho tanti pazienti che mi dicono: ma io ho smesso di fumare 15 anni fa e piano piano ho messo un chilo all'anno, no? Proprio molto lentamente, ma sempre con costanza verso l'alto. Sono persone spesso freddolose. Sono persone che hanno un tono muscolare, diciamo un poco tono muscolare, e quelli che spesso mi dicono: ah, ma io ingrasso solo a guardarlo il cibo, no? L'ormone coinvolto è l'ormone della crescita, il GH, no? Di cui abbiamo parlato prima, ed è, se vogliamo parlare di una metafora, queste persone è come se camminano con sempre un po' il freno a mano tirato, sempre un po' rallentato, sempre un po'... Sono quelli che magari vanno in palestra e dopo mesi ancora non vedi un grande risultato, perché nonostante facciano con regolarità, non mettono massa, fanno proprio fatica, perché l'ormone della crescita è quello, vi ricordate, l'abbiamo detto all'inizio, che promuove la riparazione e la ricostruzione. Averlo basso non ci permette di sviluppare così tanto i muscoli, diciamo.
E questi sono i pazienti che dimagriscono molto lentamente.
Che dimagriscono molto lentamente, che spesso si sentono stanchi e senza energia, e queste persone hanno veramente bisogno di regolarità e soprattutto con l'attività fisica devono essere molto motivati e molto molto regolari, proprio perché poverini fanno fatica e ci vuole tanto tempo per avere un risultato e ci vuole costanza per vederlo, quindi vanno motivati molto.
Grazie mille Natasha Russo, stanno scrivendo molte persone, un approccio davvero interessante, ripetiamo, si chiama cronomorfo dieta, comincerete a trovare informazioni in internet, va detto che comunque non esiste una dieta uguale per tutti, ma davvero tenendo conto di tutto quanto abbiamo detto, ormoni, forma fisica, livelli di colesterolo, di cortisolo e quant'altro, insomma, viene fatta davvero una dieta su misura per voi. Visto che ci sono comunque questi punti simili per i quattro tipi di cui hai parlato, noi torneremo sull'argomento. Oggi abbiamo fatto una prima introduzione per cercare di incuriosire, di interessare sul tema, vedremo come alimentarsi correttamente se si fa parte di uno o dell'altro tipo. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.